Capitol Hill Autonomous Zone, which at this point in time has been renamed to the CHOP.
La Capitol Hill Autonomous Zone, la zona autonoma di Capitol Hill, è stata recentemente rinominata in CHOP, ovvero la Capitol Hill Occupied Protest. La CHAZ, qui a Seattle, rappresenta la messa in comune di quanto iniziato il 29 maggio con le manifestazioni per la morte di George Floyd, le quali, sin dai primi giorni, hanno conosciuto un'importante escalation con duri scontri con la polizia qui a Downtown, un quartiere confinante con Capitol Hill. Il primo giorno, infatti, si sono verificati piccoli momenti di scontro in seguito a diverse manifestazioni durante le quali abbiamo assistito anche ad alcuni episodi di saccheggio, mentre dal sabato, il secondo giorno delle proteste, il livello dello scontro si è innalzato, raggiungendo il suo apice e trasformandosi in un vero e proprio riot, con scontri violenti non coordinati, vandalismi e diverse macchine della polizia date alle fiamme.
And vandalism and police cars on fire.
Da quel momento c'è stata un'attività senza soluzione di continuità 24 ore su 24, con cortei e marce tra Downtown e Capitol Hill organizzati da gruppi e individui. I cortei terminavano al distretto di polizia est, quello di Capitol Hill, e anche se è stato sostenuto che ci fosse un'organizzazione pregressa per portare le persone al distretto, in realtà si è trattato di un moto spontaneo. Le marce terminavano lì e venivano bloccate da cordoni di polizia in antisommossa, schierati per fermare le migliaia di persone che arrivavano e impedire l'accesso all'edificio. In ogni caso è vero che c'è una lunga storia di attacchi a quel distretto di polizia. Infatti negli ultimi 5 o 6 anni a Seattle le manifestazioni a Capitol Hill o a Downtown finiscono di norma con degli scontri e con la polizia che delimita il perimetro intorno al distretto est. Anche in questo caso c'è stato un simile cordone a protezione del distretto, ma a differenza di altre volte le persone non si sono disperse, non si sono allontanate dalla zona, che si è trasformata così in un punto caldo. Pertanto, nei primi giorni la situazione si è stabilizzata così, con delle marce che si muovevano in questa zona, sempre dirette verso il distretto di polizia, con conseguenti scontri con il cordone degli sbirri a difesa dell'edificio, senza però la capacità di andare oltre o di fare dell'altro. Successivamente, dalle marce si è passati a un presidio stabile davanti al distretto e si sono trovate tattiche diverse nel confronto diretto con gli sbirri schierati in cordone. L'aspetto più significativo dei primi giorni è stata appunto questa continuità, questa insistenza, come se ogni giorno fosse diventato uno slogan. Le persone hanno deciso in modo organico, si può davvero dire, di non mollare il colpo rispetto al distretto di polizia e di rimanere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, continuando con le manifestazioni. Queste ultime sono state militanti per quanto riguarda l'autodifesa, c'è sempre stato un cordone autodifeso per far fronte al cordone degli sbirri, ma molto blande dal punto di vista dell'attacco.
Which I would consider to be militant in its defense. It was a defensive line against a police defensive line as well, and very soft in its offense. So that went on for a few days, and then what I would consider to be the very beginning of the CHAZ itself.
Si è continuato così per alcuni giorni, ma quello che può essere considerato il momento realmente fondante della CHAZ è quanto accaduto domenica 7 giugno. C'è stata una chiamata nazionale per formare dei punti di osservazione o di vedetta per far fronte a quanto verificatosi nei giorni precedenti, quando alcuni manifestanti sono stati uccisi dalla polizia o dai suprematisti bianchi, i vigilanti suprematisti bianchi. In quel momento, quando ci si è radunati per organizzare questa posizione di vedetta, che volevamo posizionare appunto tra la strada e il cordone della polizia, un'auto si è lanciata sulla folla. Alla guida dell'auto c'erano dei controprotestanti, credo sia il modo migliore di definirli. A impedire la tragedia è stata l'intelligenza di qualcuno che ha prontamente lanciato le barriere metalliche contro l'auto in corsa, quelle stesse barriere che erano state sottratte alle linee della polizia nei giorni precedenti. Barriere, tra l'altro, fatte apposta per contrastare le incursioni di auto o mezzi simili. Quindi nessuno è rimasto ferito dall'auto, ma l'autista è sceso, ha tirato fuori una pistola, un'arma decisamente grande, e ha aperto il fuoco ferendo una persona, per poi nascondere la pistola e ritirarsi verso il cordone della polizia.
pulled a firearm, pulled a pistol, a fairly large pistol, and shot one person, and then concealed their weapon and walked to the police line. And then organically and spontaneously,
da qui, in modo organico e spontaneo, le persone hanno cominciato a costruire delle vere barricate fatte con automobili o con le barriere della polizia, quelle appunto prese nei giorni precedenti. Era chiaro a quel punto che gli attacchi potevano arrivare da più parti. A Seattle e in generale nel nord-est degli Stati Uniti, gli attacchi da parte dei vigilanti suprematisti bianchi non sono una novità. Alcuni compagni hanno subito questa violenza durante le manifestazioni, con anche attacchi armati e scontri di piazza davvero intensi. Quindi quella domenica il fatto non ci coglie di sorpresa, ma smuove qualcosa che le persone lì avevano già ben presente. E da quel momento ci si comincia ad organizzare non solo per difendersi dalla polizia, ma anche per far fronte ai vigilanti e ai paramilitari suprematisti bianchi. Questo è il momento in cui la Chaz prende consapevolezza di sé.
White supremacist and like paramilitary like parasite violence. Amongst my crew and my comrades, when we are talking about the Chaz, when we're not
tra i compagni, spesso ci diciamo che qui la situazione cambia di ora in ora. Quindi è difficile dire che cosa sia esattamente questo posto. Tra l'altro, quello che è stato all'inizio non lo è già più. Il contesto è quello dello storico quartiere queer di Seattle, che come tanti altri quartieri queer ha subito una rapida gentrificazione negli ultimi 4 o 6 anni. Quindi chi ci abitava originariamente non ci abita più. Capitol Hill adesso purtroppo è il quartiere della movida e la storia di resistenza che il movimento queer vi aveva infuso contro il capitalismo e lo Stato è andata persa. Oggi ci abitano molte persone che hanno a che fare con le nuove tecnologie, è una sorta di tech hub. Ci sono molti ristoranti, molte aree residenziali. Chi non viene a Seattle da tanto tempo quasi non riesce a riconoscere il quartiere. Un altro elemento importante è che storicamente Seattle non è una città afroamericana. I neri rappresentano circa il 6% della popolazione, che è una percentuale molto bassa. E i quartieri dove fino a 10 o 12 anni fa, prima della gentrificazione, si concentrava la maggior parte degli afroamericani, si sono spopolati, ne restano una manciata e Capitol Hill è stato storicamente uno di questi. All'inizio dell'esperienza della Chaz, quindi, c'è stato uno stimolo incoraggiante da parte degli abitanti della zona, anche perché è noto che quando a Seattle accade qualcosa, accade proprio qui. Il punto di svolta è stato quando gli abitanti hanno capito che non si tratta semplicemente di stare bene insieme, di piantare degli alberi, eccetera, ma piuttosto di organizzare una resistenza con tutti i suoi aspetti militanti, il che ovviamente pone anche diversi problemi di carattere interpersonale. Gli abitanti della Chaz quindi sono cambiati nel tempo. In pratica, chi determina maggiormente ciò che vi accade fa parte del Black Movement, nel quale tuttavia ci sono diversi conflitti di tipo politico rispetto a che cosa fare qui. Nel complesso c'è stata una sorta di processo di apprendimento rispetto a come prendere le decisioni e specificatamente questo si è verificato nelle comunità più ampie, nelle quali a causa del Covid-19 non tutti possono essere presenti fisicamente alla Chaz.
Can't physically be at the space. It happened really fast and it happened without
Tutto è accaduto molto velocemente, fin dall'inizio, senza alcuna pianificazione e in maniera spontanea. Non so nemmeno da dove sia venuta fuori la parola zona autonoma, ma è subito diventata normale, per tutti. Coloro che hanno partecipato a queste rivolte provengono da movimenti black molto diversi e molti si sono politicizzati di recente. Gli anarchici, ad esempio, rappresentano una parte importante di queste rivolte, ma solo una parte. I media poi hanno definito la Chaz come una zona autonoma di anarchici, che in realtà qui non hanno mai spinto particolarmente questa idea. La dinamica è stata complicata, soprattutto per come si doveva stare nella zona autonoma e come si dovevano svolgere le discussioni in merito. Il problema della leadership è stato davvero importante. Alcune persone hanno subito tentato di prendere il controllo, si sono proposte come leader e per molti questo è stato percepito come non democratico e ha prodotto parecchie frizioni.
And so it's created a lot of friction in between individuals inside the chess, because what the chess is, it's two big parts.
Alcune delle cose che sono state fatte nelle prime due settimane sono incredibili. Fin da subito, appena occupata quest'area della città, sono state erette barricate rinforzate, che sono parte, diciamo, di una nostra cultura. Si sono organizzati gruppi di soccorso medico, punti dove poter mangiare, ma non solo, potevi proprio farti la spesa. Sono saltati fuori anche gruppi di supporto psicologico, una clinica comunitaria su un camion dove potevi farti anche il test per il Covid-19, e poi tantissimi banchetti di libri con testi anche di critica politica radicale. E poi è come se ci fosse stata una sorta di sagra permanente dove potevi scegliere da chi mangiare il burritos più buono. C'erano luoghi dedicati a una sorta di microfono aperto, palchi con musica, angoli con i divani per creare dei momenti di conversazione tematici. Una sera, passando, ho assistito a un gruppo di 19enni che stavano affrontando una discussione molto sincera sul tema del razzismo interno tra loro. Insomma, questa zona è diventata uno spazio comunitario permanente, H24. Purtroppo si è generata presto una sorta di atmosfera da festival. È come se nell'ultimo periodo si fosse un po' perso il mordente nei termini di poter essere un movimento rivoluzionario o parte di un movimento rivoluzionario. Tuttavia non bisogna dimenticare il contesto. Il quartiere e la città di Seattle, specialmente il centro, è incredibilmente bianca e piena di polizia. Un'identità bianca ben custodita dagli abitanti e dagli esercenti, oltre che dalla polizia. Quindi, sin dai primi giorni, la CHAZ ha avuto un effetto catalizzatore per molti abitanti delle periferie, migranti o comunque persone certamente diverse rispetto a quelle che abitano in centro o nel quartiere di Capitol Hill. È successo quindi che persone dalle periferie arrivassero alla CHAZ e organizzassero delle enormi feste e serate per starsene in giro e fumare erba. Tutte le cose che i bianchi di Capitol Hill hanno sempre potuto fare, ma che a loro non sono mai state permesse negli ultimi 10 anni. In quei primi giorni c'era un'atmosfera festosa, militante. Ora purtroppo c'è un'area più da festival politico e questo cambiamento causa parecchie frizioni interne.
More amorphous, apolitical festival atmosphere, and it's causing a lot of friction within the space. Specifically, especially in the Pacific Northwest in the US, is that firearms, guns are just a deeply...
Si è parlato molto di alcune sparatorie che sono avvenute nella CHAZ e che sono state tanto diffuse dai media di ogni tipo. Bisogna tenere presente che siamo nel nord-est degli Stati Uniti, dove è normale avere delle armi e portarle in quasi tutte le manifestazioni. Credo che tutti quelli che hanno visto le immagini circolate tramite il mainstream o anche altri canali abbiano visto all'interno della CHAZ persone armate. Si tratta sia di gruppi di orientamento, diciamo, di sinistra, organizzati per essere armati, ma ci sono anche singoli individui che si tengono un'arma perché vogliono sentirsi sicuri. Inoltre, da marzo, l'intera Capitol Hill è chiusa per il Covid-19 ed è diventata uno spazio vissuto principalmente dai senza tetto e da gruppi di vario tipo. Quindi, quando la CHAZ si è formata, ha trovato già una sorta di comunità di persone, oltre ai residenti, che l'abitava, e non sono mancate tensioni, che tuttavia sono preesistenti alla CHAZ. Sono conflitti e problemi che ci portiamo dietro da tempo, ma che ora vengono pubblicizzati e strumentalizzati politicamente perché avvengono all'interno della CHAZ. Quindi sì, ci sono state diverse sparatorie, una persona è morta ed è una cosa orribile, tutti noi ci sentiamo terribilmente tristi per questa perdita, specialmente i medici che hanno assistito questa persona. Io lavoro come infermiera nei reparti traumatologici e ogni volta che ti muore qualcuno davanti è orribile. Ma è importante tenere presente che la CHAZ è un luogo con diverse persone al suo interno, diversi gruppi, diverse comunità, e che lo scontro armato non è per nulla diverso da ciò che accade normalmente in un normale giugno nel luogo della movida. Quindi le sparatorie nella CHAZ non hanno di fatto nulla a che fare direttamente con la CHAZ. Io non ho informazioni di prima mano sulla persona che è stata uccisa o su chi è rimasto ferito, ma parlando con chi era lì e con i medici che hanno prestato assistenza a questa persona, pare ci sia stato un litigio che è poi degenerato. I media hanno subito sfruttato la situazione per far girare la storia che le persone all'interno della CHAZ si sparano tra di loro. Le persone sì, si sparano tra di loro, ma lo fanno esattamente nello stesso modo di prima che ci fosse la CHAZ. Quel che è successo succede di continuo in questo quartiere, ma non riceve di solito tutta questa attenzione dai media, proprio perché generalmente le sparatorie coinvolgono persone afroamericane, omosessuali o persone con condizioni mentali instabili. Adesso, stante l'intensità politica del momento, i media si comportano come se gliene fregasse qualcosa. Ma c'è qualcosa da aggiungere rispetto a questo episodio. In città, la polizia e i pompieri sono due corpi separati che di fatto lavorano insieme. E i pompieri si sono rifiutati di soccorrere la persona ferita, di mandare l'ambulanza, perché era all'interno della CHAZ. Quindi questa persona è stata portata in ospedale con un'auto privata. Cosa che tra l'altro era già successa nei giorni precedenti, durante l'ultimo scontro duro con gli sbirri prima che si ritirassero dal distretto. In quell'occasione una persona era stata ferita al petto da una granata della polizia e i soccorritori che lo avevano assistito avevano chiamato il 911 perché versava in condizioni gravissime. Ma l'ambulanza si era rifiutata di intervenire e di entrare nella CHAZ, quindi avevano dovuto trasportarla all'ospedale con un'auto privata. C'è stata un'enfasi mediatica enorme su questi ultimi avvenimenti, senza però nessun accenno al fatto che ci sono squadre di autosoccorso medico incredibili che fanno fronte a situazioni come questa, che appunto sono per così dire all'ordine del giorno. La cosa più importante da dire è forse che il personale delle ambulanze si rifiuta di coordinarsi con i medici della CHAZ e la polizia approfitta di queste situazioni mandando avanti le ambulanze per fare irruzione con le pistole spianate e in antisommossa.
The medics on the ground to save people's lives. And then the police are using it as a reason to come into the CHAZ with weapons drawn and riot shields. So the space is at kind of a turning point.
La CHAZ ora si trova a un punto di svolta. Quello che si è visto in queste settimane e che non riguarda solo Seattle ma l'intero paese è che la controinsurrezione liberale ha preso piede in modo importante all'interno delle rivolte. All'inizio ho subito pensato che non avrebbero sgomberato la CHAZ con la polizia ma che avrebbero cercato la negoziazione. E in primis la sindaca progressista, Jenny Durkan, avrebbe individuato un gruppo di persone disponibili a dialogare con lei per liberarsi della CHAZ. E infatti è già successo. Mentre alcuni autoproclamatisi leader negoziavano lo sgombero, altri ricostruivano le barricate. In quella prima occasione la CHAZ è stata preservata, ma l'amministrazione era riuscita a delimitare la zona per consentire la circolazione delle auto. Da quel primo tentato sgombero di metà giugno la CHAZ ha molto cambiato aspetto e forma, anche se parecchie persone arrabbiate si sono subito date da fare per rinforzare le barricate e chiudere di nuovo la zona al traffico, spesso usando le proprie automobili per spostare i jersey che la città aveva posizionato per permettere il flusso del traffico. Lo spazio fisico tuttavia si è sensibilmente ridotto e ora si è tornati di base a un conflitto intorno al distretto di polizia est. E si continua a dibattere su cosa fare di questo posto.
The physical space has been diminished considerably and it's basically now just a conflict over the East Precinct and what to do with the East Precinct. There being a liberal counterinsurgent force.
La controinsurrezione liberale ha un ruolo chiave in questo frangente nel tentativo di buttare fuori dalla CHAZ le componenti più radicali. In parte sta avendo successo, in parte no, perché tutto resta molto fluido. Fin dall'inizio, dalla CHAZ sono emerse tre richieste principali. Diminuire del 50% i finanziamenti alla polizia. Investire sulle comunità afroamericane. Far cadere tutte le accuse contro i rivoltosi dall'inizio della rivolta. Di solito, in quanto anarchici, non prendiamo sul serio simili petizioni rivolte alle autorità. Ma in questo caso le richieste si muovono nel terreno dell'impossibile e hanno un profondo potenziale rivoluzionario per via della natura stessa della polizia in questo paese. La polizia non può sostenersi con fondi ridotti del 50%, quindi se tale riduzione avvenisse ci dovrebbe essere un ripensamento integrale circa il ruolo della polizia, il che può avvenire in modi diversi. A Minneapolis, ad esempio, il Consiglio cittadino ha spinto per abolire legalmente il Dipartimento di Polizia, ma si è scontrato con molti ostacoli di carattere giuridico e quindi ora non si capisce se si tratti di un vero passo in avanti o meno. Il vero potenziale rivoluzionario di questa rivolta, a mio avviso, sta nelle tante persone costantemente in strada, che si prendono degli spazi, al fine di fare leva su quelle tre richieste la cui portata e il cui carattere antitetico possono effettivamente dischiudere qualcosa di inedito. Peraltro, tali richieste sono state scritte a caratteri cubitali sopra i muri del distretto est, che è diventato come una sorta di enorme lavagna. Poi ci sono i conflitti con chi si è assunto il ruolo di leader. La questione della leadership è molto sentita e legata alla storia del paese, In ogni modo, le negoziazioni non hanno portato a nulla. Quindi, fin tanto che questi supposti leader continueranno con questo piglio, credo che ci sarà anche un gran numero di persone che tenterà di ostacolare loro, e insieme a loro più in generale, la controinsurrezione liberale negli Stati Uniti.
Aspects and against this kind of liberal counterinsurgency that's happening in the US. What is happening in each place, like, is pretty consistent with what.
Al momento è difficile fare un quadro generale su quanto sta accadendo negli Stati Uniti, vista la profonda differenza geografica tra i vari luoghi attraversati dalle proteste. Certo è che per chi di noi segue i vari Black Liberation Movements da, diciamo, due decadi, beh, nessuno di noi ha mai visto nulla di simile. Ci sono manifestazioni tutti i giorni, in tutte le principali città del paese, e tutti i giorni ci sono blocchi stradali a New York, San Francisco, Los Angeles. Un episodio forse poco noto si è verificato il 19 giugno, ricorrenza della fine ufficiale della schiavitù, festeggiata un po' ovunque nelle black communities, anche se ovviamente non è una festa nazionale ufficiale. Ecco, quest'anno la ricorrenza è stata decisamente militante. La Labor Union della West Coast ha bloccato 29 porti. Ogni porto sulla costa è stato bloccato, con marce in prossimità delle aree portuali, partecipate da migliaia di persone che si sono prese le strade in tutte le principali città della California, a Oakland in particolare. Inutile dire che i media hanno praticamente ignorato queste manifestazioni. Ci sono poi dei luoghi dove continuano anche scontri con la polizia, come a Portland, dove sin dall'inizio della rivolta ogni notte ci sono scontri, anche armati, e molte persone vengono arrestate. Ad Atlanta c'è stato un altro assassinio da parte della polizia. Quindi la Black community e le Brown communities e i solidali si sono rivoltati e hanno attaccato. Hanno attaccato il luogo dove Rayshard Brooks è stato assassinato. Hanno dato fuoco bruciandolo completamente il Wendy's, una catena di fast food. Questo è un fatto importante. Le black communities si stanno riprendendo gli spazi e si stanno rivoltando intorno agli spazi fisici dove vengono assassinate le persone. E questi spazi fisici diventano dei flashpoints, dei punti caldi. Questo credo sia qualcosa che non cambierà da qui in avanti. Se pensiamo al 2014, a Ferguson, il luogo dove è stato assassinato Mike Brown è diventato l'epicentro degli scontri con la polizia. Quando questi luoghi non vengono occupati dai militanti, divengono come dei memoriali, dei luoghi per la celebrazione della vita, mentre ora vediamo che le persone in generale si riappropriano di questi spazi fisici occupandoli. Più in generale si può dire che negli Stati Uniti questo è stato un anno imprevedibile. In primis è perché sono avvenute queste enormi rivolte, dovute non solo al fatto che le black communities sono davvero a un punto di saturazione per via dei continui assassini da parte della polizia, ma anche perché negli scorsi mesi la quarantena ha afflitto in modo profondo le comunità black e brown, poi per le negligenze mediche o per gli sgomberi, in tanti hanno perso il lavoro e si trovano ora in condizioni di povertà estrema. Con ogni probabilità, quindi, vista questa situazione, gli scontri proseguiranno. Ci saranno altre rivolte per i prossimi 6 mesi o nel corso dell'anno a venire. Quello che ci si può chiedere è semmai quanto lo Stato vorrà spingersi in là con la repressione e se si giungerà a un punto tale da mettere le persone nelle condizioni di fare un passo oltre le pratiche di militanza finora adottate.
I think the real question is, like, how far will the state go to repress it? And will the state go so far as to push people beyond the militant capacity that they've already shown.